Ringrazio il professor Mosconi per la sua esauriente e molto interessante relazione, che ha tracciato un quadro evolutivo della politica industriale europea, con una serie anche di notazioni personali. Quando diceva per la ricerca scientifica, anch'io mi associo su questa idea di far sì che l'Unione possa avere una politica veramente europea della ricerca scientifica, anche se essendo un settore che ovviamente si incrocia con quello della politica culturale, materia della quale gli Stati sono molto gelosi, è probabile che vi possano essere forti opposizioni. Anche se poi non tutto quello che viene dall'Europa è buono, per esempio ho partecipato recentemente a un dibattito sul sistema dell'università e le ricette che vengono dall'Europa sono sicuramente buone in linea generale, però a volte possono trovare un difficile adattamento con riferimento alle realtà locali, perché i sistemi universitari europei sono molto diversi. Per cui ricette che funzionano sicuramente molto bene in paesi come la Gran Bretagna o nei paesi scandinavi potrebbero trovare più difficoltà di attuazione in paesi come la Francia o l'Italia o la Germania, che si ispirano a un sistema per esempio universitario diverso. A parte questo, che è un discorso particolare che poi incide soltanto marginalmente sul cuore della discussione, io chiedo agli studenti e agli uditori se hanno qualche domanda sulla interessante relazione del professor Mosconi. Domande o anche curiosità di approfondimento ulteriore, perché siamo perfettamente nei tempi, quindi possiamo tranquillamente...
Salve, io vorrei cogliere quello che mi è sembrato essere un invito del professore a fare un breve accenno alla politica agricola comune, se possibile, alla sua recente riforma, in particolare con due chiavi di lettura, la prima in relazione al tema della concorrenza, appunto, e la seconda, se possibile, in relazione a quello che sono le relazioni esterne dell'Unione Europea. Perché se non sbaglio mi è sembrato di capire che si liberalizza maggiormente l'accesso, diciamo, dei prodotti agricoli provenienti in particolare dai paesi meno avanzati, però non essendo sicura di aver capito bene mi interesserebbe saperne di più. Grazie.
Grazie della domanda, perché rispondo subito a questa. Allora, dati di pochi anni fa, ma l'ordine di grandezza, tenendo conto che Bruxelles si muove comunque, è quello. Fatto pari a 100 il budget dell'Unione Europea, lasciamo stare che è poco più dell'1% del PIL dell'Unione, no? Io non sto dicendo che il budget dell'Unione Europea è poco e molto, lo chiamiamo 100, 45 sono politica agricola comune. 145 sono politica agricola comune, 35 sono fondi strutturali, quel fondo di coesione, il fondo sociale europeo, il resto un po' di roba di sicurezza e difesa, spese d'amministrazione, il 4% alla ricerca scientifica, eccetera. Ovviamente, con tutto il rispetto per l'agricoltura e gli agricoltori, il proverbiale marziano che arrivasse a Bruxelles o in una delle cancellerie e vedesse questi dati rimarrebbe abbastanza stupito. E qui c'è stato, diciamo, lo scontro sotterraneo sul rapporto Sapir, nel senso che il rapporto Sapir si conclude con un capitolo che si chiama raccomandazioni, che non sono quella cosa praticata in Italia. E le raccomandazioni erano poi sostanziate da un'ipotesi di nuovo budget dell'Unione, perché insomma, sapere molto bravo, i suoi coautori altrettanto, non si sono limitati a fare un elenco di buone intenzioni. Dissero: se volete davvero far tornare l'Europa a crescere, il titolo originale del rapporto è an agenda for a growing Europe, dovete cambiare il budget, perché se il budget è l'unico, è il catalizzatore del cambiamento, se quasi la metà se ne va in politica agricola comune, non ce la farete mai a fare delle politiche attive per tornare a crescere. Per parlare come si mangia, ci siamo capiti cosa noi diremo, non si fanno le nozze coi fichi secchi. Allora, le raccomandazioni, vengo alla domanda molto interessante, riscrivevano il budget, chiamato 100, lasciando le stesse risorse, in tre fondi, cioè anziché avere decine, centinaia di poste di bilancio, tre fondi, di cui la metà sarebbe stata assorbita dal fondo per la crescita, dove ci stava dentro la ricerca e sviluppo, la formazione superiore, l'innovazione tecnologica. Poi ci sarebbe stato un fondo di convergenza per aiutare i paesi più indietro a colmare il gap, e poi ci sarebbe stato un fondo di ristrutturazione con dentro quello che doveva rimanere per la ristrutturazione di certi settori produttivi e la politica agricola comune anche smantellata per ridarla in mano ai singoli stati nazionali, cioè dare la tutela degli agricoltori, che è una cosa che dipende da come è fatto un paese, dalla sua orografia, dalle sue tradizioni. Ovviamente su quello è successo il finimondo, tutto rimasto dentro il Breidel, perché ancora la commissione si riuniva nella vecchia sede, il Berlemont era in rischio, e non se ne è fatto nulla. Cioè il rapporto Sapir non ha avuto nemmeno il rango di comunicazione della Commissione, è rimasto un rapporto di esperti, e uno dei motivi per i quali certamente ha avuto la forte contrarietà dei francesi è che avrebbe riscritto totalmente il budget, nazionalizzando addirittura la politica agricola comune. Io non vi so dire, non credo che detesto la tuttologia, quindi io in tutta sincerità non vi so dire se la politica agricola è una cosa che sta meglio allo Stato-Nazioni o è meglio averla a Bruxelles. Certo, quello che faceva premio nel rapporto Sapir era cambiare le proporzioni, la metà del budget deve andare in politiche per la crescita. E qui vengo alla sua interessante domanda. Quindi la politica agricola comune ha un primo profilo, che lei ha chiamato quello che ha a che fare con la politica della concorrenza o in generale della competitività. Insomma, non è un settore di attività economica che possa assorbire ancora oggi quasi la metà del budget, soprattutto perché fino ad anni recenti, adesso viva Dio un po' di riforme sono state fatte, ma fino ad anni recenti, credo lo sappiate, la PAC era volta ai prezzi, non ai redditi degli agricoltori, quindi teneva artificialmente alti i prezzi dei prodotti agricoli. Poi le varie riforme che via via si sono succedute hanno spostato più logicamente il sostegno in capo al singolo agricoltore, facendone un problema di reddito per una classe considerata, virgolette, disagiata. Poi anche lì, per rimanere in campo, ci sarebbe da distinguere fra il grano e l'olio. Ci sono zone dell'agricoltura europea che sono industrializzate, tra virgolette, ma beneficiano della PAC. Allora, le distorsioni introdotte sul mercato da una politica agricola comune così pervasiva e così ampia nelle quantità sono tante. Sottrae risorse ad altre politiche oggi più meritevoli, ha tenuto artificialmente alti i prezzi dei generi alimentari, creando il detestabile fenomeno della distruzione di montagne di cose perché non servivano, essendo già in sovracapacità produttiva. E poi il secondo profilo, le relazioni internazionali dell'Europa. Anche qui si predica bene e si razzola male. Un'altra cosa molto raffinata della relazione del professor Monti di stamane, a mio modo di vedere, è la parte iniziale, quando vi ha detto, adesso io riassumo a modo mio, non vi fate incantare da chi vi dice che nelle costituzioni degli stati o dell'Unione Europea bisogna per forza mettere il richiamo a certe radici, a che siamo buoni. È meglio che ci siano degli strumenti di policy che fanno fare buone politiche. L'etica, vi ha detto, non è tanto garantita da pronunciamenti negli articoli, ma da vincoli che i governi devono sentire per agire nel bene comune. Allora, secondo Mario Monti, io sottoscrivo, è più importante il trattato di Maastricht che disciplina la spesa pubblica di qualunque pia intenzione nel prologo. Qui la stessa cosa. Con Google oggi potremmo fare un semplice esercizio di prendere tutti i capi di governo europeo, di qualunque coalizione, di qualunque colore, e sentire le lodi che fanno al terzo mondo, al fatto che dobbiamo aiutarli a crescere. Poi, al dunque, dopo 6 anni di trattative condotte da quello che, chiedo conferma all'amico e collega di Londra, è considerato il migliore Grand Commis d'Europa, Pascal Lamy, capo di gabinetto di Delors a Bruxelles per 2 mandati, poi commissario europeo nella Commissione Prodi al commercio interno, oggi direttore della WTO, un personaggio di statura straordinaria, dopo 6 anni di trattative condotte da uno così, al dunque Stati Uniti ed Europa hanno litigato sui sussidi all'agricoltura, perché loro hanno il Farm Bill, che vale non so quanti miliardi di dollari, una cosa, non tiro a indovinare perché sbaglierei, ma una cosa spropositata, decine di miliardi di dollari che periodicamente il Congresso degli Stati Uniti, che è la nostra PAC, e nessuno dei due ha voluto dire facciamo un piano serio per smantellare il Farm Bill e la PAC, perché è l'unico modo per dare a paesi del terzo mondo che dell'agricoltura hanno la spina dorsale dell'economia la chance di avere dei prodotti ed esportarli sui nostri ricchi mercati. E quindi sulla politica agricola comune c'è anche un profilo di come l'Unione Europea si comporta nel mondo che non credo sia una delle cose che fa onore all'Europa. Ripeto, con tutto il rispetto degli agricoltori bisognosi, ma un conto sono gli agricoltori bisognosi. Il sostegno di zone rurali o di certi paesi, un conto è un sostegno generalizzato alla produzione agricola che tiene alti i prezzi, crea disincentivi nel mercato e non aiuta la crescita di quei paesi del sud del mondo che nell'agricoltura avrebbero l'unica loro chance per poi industrializzarsi, perché non bisogna essere esperti di economia per sapere che un'accumulazione originaria da qualche parte ci vuole. Spero di avere risposto alla tua domanda.
Senz'altro, hai risposto in modo molto esauriente. Un'altra domanda.
Tu, il microfono, con la maglia nera.
Questa ragazza in terza fila.
Buonasera. Vorrei fare una domanda al professor Mosconi in relazione al contributo che le potenze economiche emergenti, il Brasile, abbiamo sempre parlato di India e Cina, ma vorrei includere anche le altre, possono avere sulla politica industriale europea in termini di investimenti in settori che magari sono stati soggetti a crisi industriali a causa di mancata innovazione, che hanno generato di conseguenza degli effetti anche sul piano sociale in termini di disoccupazione che altro. Gliela faccio non perché abbia mai studiato politica industriale, ma perché mi è capitato di leggere degli articoli sull'acquisizione di grandi gruppi industriali sia in Germania, che è considerata al cuore dell'industria europea, ma anche nell'Italia del nord, da parte di grandi gruppi indiani, soprattutto nell'ambito ad esempio del settore siderurgico. Grazie.
Chiarissimo.
C'è qualche altra domanda, perché magari le raccogliamo qualcuna eventualmente.
Salve, io intervengo ora perché vorrei ricollegarmi alla domanda fatta dalla mia collega per quanto riguarda la politica agricola. E ho avuto la possibilità di fare uno stage in Commissione Europea che ho appena terminato, in DG Sviluppo. E mentre ero lì il commissario Michel ha presentato una proposta che adesso è all'esame del Parlamento in codecisione sulla possibilità di destinare 1 miliardo di euro preso dal budget budget destinato alla PAC per utilizzarlo per affrontare la crisi mondiale per quanto riguarda i prezzi alimentari. E ho personalmente assistito a una levata di scudi enorme per quello che era per quei fondi che in realtà erano dei fondi 2008 inutilizzati che probabilmente non si riuscirà ad utilizzare. Mi chiedevo se innanzitutto un suo parere su questo tipo di proposta di regolamento e sull'utilità di questo tipo di strumenti, e in senso più ampio mi chiedevo se questo non possa essere un modo per ovviare alle difficoltà relative alla riforma generale della PAC e utilizzare una serie di riforme per finalità più ampie e di carattere diverso. Grazie.
Altre domande? No, quindi lascio la parola.
Rapidissimo con queste due. I BRICS. Allora, solo per darvi l'ordine, non perché io sia poi così affezionato ai numeri, ma l'acronimo BRIC, o BRICS se ci aggiungiamo la S dell'inglese, è ormai di uso comune non solo in letteratura ma anche sui giornali. Ormai Brasile, Russia, India e Cina vengono chiamati BRIC. È nato questo acronimo da parte, l'hanno coniato i ricercatori dell'ufficio studi di Goldman Sachs, che è una delle più blasonate e prestigiose banche d'affari del mondo, che nel 2003 pubblicarono questo studio che ha fatto molto rumore, perché hanno cercato di fare una proiezione al 2050 usando una raffinata strumentazione statistica ed economica di come sarà il gruppo dei paesi più industrializzati del mondo nel 2050. Allora io parto da qui, perché poi rispondere alla tua domanda sugli investimenti è più facile. Tutti voi sapete cos'è il G7. Goldman Sachs dice: togliamo il Canada, che è talmente piccolino rispetto all'incidenza totale che è meglio ragionare sul G6, e lo mettiamo da una parte. Dall'altra prendiamo Brasile, Cina, India e Russia, che erano nel 2003 e a maggior ragione sono oggi le quattro potenze emergenti nell'economia mondiale. Tutti i calcoli fatti a parità di potere d'acquisto per tenere conto dei diversi livelli di inflazione. Morale: nel 2000 il G6, come noi conosciamo, Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Italia, Regno Unito, valeva in termini di PIL prodotto, quindi di grandezza dell'economia, di ricchezza, 7/8 volte i BRIC. Ok? Quindi nel 2000, tutti i valori sono stati riportati a prezzi costanti, base 2000, il G6 era 19.000 miliardi di dollari, i BRIC 2.700, 7,29 volte più grandi. Nel 2050, è l'argomentazione di Goldman Sachs, se perdureranno gli attuali ritmi di incremento demografici e i saggi di crescita, con tutta una serie di esercizi statistici ed econometrici, le proporzioni saranno rovesciate. I BRIC saranno grandi 84.000 miliardi di dollari, il G6 54.000. Ma c'è una tabellina stupenda che dovete guardare sul sito di Goldman Sachs, www.gs.com, e c'è una sezione dedicata agli studi sui BRIC, in cui, per far vedere il sorpasso che le singole economie dei BRIC fanno sul G6 come oggi lo conosciamo, usano le macchinine, no? E quindi si vedono, e quindi non so, nel 2010 l'India è già più grande, insomma, morale, nel 2000, io i sorpassi parziali non ve li do, non ve li guardate, nel 2050 è l'argomentazione, ed è il motivo per cui questo paper, quando è uscito nell'ottobre del 2003, ha subito guadagnato le luci della ribalta. Nel 2050 il G6 sarà così fatto: Stati Uniti, Giappone, i quattro BRIC, al posto di chi i quattro BRIC singolarmente presi? Dei quattro grandi d'Europa, che saranno via via superati dalla crescita dei PIL. Poi, per carità, anche recentemente abbiamo visto intere pagine di una nota pubblicità sui quotidiani che richiama l'assai nota frase di Robert Kennedy che il PIL non fa la felicità. Tutto giusto. Io leggo continuamente fiabe bellissime ai miei due bimbi, quindi potremmo sfondare una... Però l'economia misura i paesi col PIL e... La direzione verso cui si tende è questa disegnata da Goldman Sachs. Potranno sbagliarsi, certo, di qualche 0, ma anche di qualche 1, ma la direzione di marcia è segnata. Quei paesi crescono da anni e sono destinati a crescere per decenni a ritmi molto più elevati dei nostri. Naturalmente sono paesi, ognuno dei quattro è diverso dall'altro, lo sappiamo anche dalla letteratura, non c'è bisogno di scomodare il paper della Goldman Sachs. Però diciamo che molti di questi, a livello produttivo, industriale, tecnologico, hanno il proprio nerbo. Cioè è nell'industria manifatturiera variamente intesa e nel suo naturale sviluppo, le software house indiane, che hanno la loro forza. E allora è chiaro, l'Europa cos'era fino a pochi giorni fa e ancora oggi? È una grande zona industriale. E allora su di noi l'arrivo dei BRIC è particolarmente forte, perché stanno diventando bravi nelle stesse produzioni che hanno fatto la nostra fortuna. Di qui lo shopping, di qui il fenomeno di fusioni e acquisizioni, che in letteratura trovate anche qui col noto acronimo M&A, Mergers and Acquisitions, di cui i fondi sovrani sono solo la punta dell'iceberg. Allora, io, è l'argomento che seguo anche più da vicino, proprio dal punto di vista della mia ricerca, ho recentemente scritto un articolo sul mulino su questo argomento, cioè noi siamo di fronte a una grande sfida. O sul mercato interno europeo, il cosiddetto level playing field, il campo da gioco livellato, nascono campioni europei, cioè grandi società europee, frutte di fusioni transfrontaliere, cross border, come ci sono svariati esempi nella finanza, nelle banche, nelle assicurazioni, nei semiconduttori, nell'aeronautica. Ecco, oppure è chiaro che l'arrivo di questi paesi, vuoi con le loro holding, prendete il gruppo Tata o il gruppo Mittal, che si è permesso il lusso di comprare il primo produttore europeo di acciaio, Arcelor, grande holding franco-lussemburghese, è arrivato Mittal, miliardario indiano, se l'è comprato, ha fatto l'Arcelor Mittal, primo produttore di acciaio al mondo. Allora, nell'economia di mercato è by definition che ci sono flussi in entrata e flussi in uscita, che ci sono fusioni e acquisizioni che noi andiamo a fare all'estero. Per esempio, alcune aziende italiane, profittando del dollaro debole, hanno acquisito imprese negli Stati Uniti. Chiamano una roba da poco, è una cosa, no? Bisogna mettere in conto che però ci sono gli indiani, i cinesi, i russi, che hanno i soldi del gas e hanno questa strana economia di mercato in mano a un'unica persona che inizia con la P e finisce con la N e ai suoi... E allora, io credo che vi siano alcuni settori di cui, per esempio, il caso Airbus è bellissimo da studiare. Cioè, il caso Airbus, per voi studenti, credo tu sia d'accordo, sia chi studia diritto che chi studia economia, il caso Airbus è molto bello come case study, perché è nato da una cooperazione sovranazionale di quattro aziende aeronautiche di quattro paesi diversi. Più su una scala più inferiore c'è la joint venture italo-francese nei semiconduttori, la ST Microelectronics, che è uno dei 4-5 produttori mondiali di chips, di semiconduttori. Questi sono quelli che a mio modo di vedere possono essere definiti campioni europei di tipo 1, cioè sono campioni europei nati per l'intervento dei governi che, avendo degli asset, li hanno in qualche modo messi assieme. Ma il futuro vero per l'economia europea e dei campioni europei, che in questo articolo sul Mulino ho chiamato di tipo 2, che sono imprese né italiane, né francesi, né polacche, né tedesche, ma che sono grandi imprese europee che nascono sull'onda dell'ondata di M&A, perché i mercati finanziari sono molto raffinati, le regole di corporate governance possono aiutare, ci sono proprietari e manager lungimiranti, possono essere fatte alcune grandi operazioni europee. E alcune sono state effettivamente fatte, altre gli europei le vanno a fare con gli americani, per esempio nella farmaceutica, per fare un altro caso di un settore in cui, se non hai una scala grande, c'hai la market failure nella ricerca e sviluppo. La famiglia Bertarelli, nota alle cronache anche mondane per essere proprietaria della Linghi, ha venduto la Serono, che era un gioiello della farmaceutica evoluta, quella che sconfina con le biotecnologie, per 12 miliardi di euro. E voi vi direte: perché un'azienda così grande è stata venduta a uno ancora più grande? Perché nella frontiera della ricerca tecnologica ci sono delle masse critiche per fare ricerca e sviluppo che, se non le raggiungi, è come buttare i soldi dalla finestra. Allora, in questi settori qui, le biotecnologie, i semiconduttori, l'aeronautica, la difesa, per esempio, uno dei player più interessanti in Europa oggi è Finmeccanica, che è un'impresa italiana che ha fatto una grossa acquisizione negli Stati Uniti. Una prestigiosa compagnia d'assicurazione italiana che ha sede in un meraviglioso palazzo sul mare a Trieste, che tutti conoscete, ha comprato una compagnia d'assicurazione nella Repubblica Ceca. E così via, gli esempi potrebbero continuare. Quindi bisogna mettere in conto che i BRICS ci arrivano in casa, ci vogliono quelle regole europee che diceva il professor Monti, fatte col Fondo Monetario, che ha fatto un decalogo, ma io credo che bisogna guardare la metà piena del bicchiere e che c'è il terreno oggi per costruire grandi campioni europei. Niente, la ragazza che ha fatto lo stage, credo che, se posso risponderti in maniera simpatica, avendo molti più anni di te, saresti uno spot perfetto del rapporto Sapir, cioè se Andrea Sapir fosse qui ti scritturerebbe per dire: vedete che avevamo ragione noi? Ecco, 1 miliardo, avete capito la domanda, è molto interessante, 1 miliardo di euro che quasi certamente finirà nei residui non spesi, non si ha la forza di fare, nemmeno il commissario allo sviluppo, che è una direzione generale, nemmeno lui ha la forza di dire: ma siccome per l'agricoltura non li usiamo, usiamoli per il development, per le politiche, perché intorno all'agricoltura, essendo da 50 anni la politica che si prende, prima il 70, poi il 60, poi il 50, ancora oggi il 45% del budget, si è fatto un insieme, un reticolo di interessi che chi la tocca, puntini, puntini, no, adesso quello speriamo di no. Però devo dire, ti ringrazio più che una risposta, la mia è la sottolineatura che la tua esperienza, che puoi chiamare piccola quanto vuoi, è assolutamente sintomatica della grande ristrutturazione che ci vorrebbe nel bilancio della UE.